Buongiorno, siamo di nuovo qua insieme e con noi c'è Silvana Quadrino, psicologa e esperta di counselor che da anni e anni si tratta di parole. E quindi io adesso lascio a lei la parola con una piccola presentazione. Silvana, tu hai parlato da decenni quasi ormai di medicina, di medicina slow e di parole, tant'è che nel 2002, se non sbaglio, hai scritto anche un libro che si chiama Parole di medici, parole di pazienti. E questo per dire quant'è importante per te, quanto è stata importante per te tutta questa cosa della parola. L'aggancio che volevamo darti era sulla poesia che abbiamo appena letto e con cui vorremmo introdurti.
È vero, anche se questo rimarca la mia età, che sono 35 anni praticamente che io lavoro per dare valore alla parola nella relazione di cura. Io sono psicologa e c'è stata e c'è ancora la convinzione che la parola nella relazione di cura sia specialità degli psicologi. Io ho contrastato, anche se i miei colleghi a volte non apprezzano, ho contrastato questa idea perché credo che il paziente nel momento della cura ha bisogno delle parole del suo medico, del suo infermiere, del suo fisioterapista, della sua ostetrica. E poi il mio lavoro di psicologa lo faccio in altri momenti, ma il paziente ha bisogno di quello. Allora, la poesia che voi avete letto contiene una parola che è davvero al centro del mio pensiero e anche del mio insegnamento quando faccio formazione alla comunicazione col metodo narrativo, che è un po' quello che ho introdotto nella formazione dei medici. La parola è attenzione, e l'attenzione non è mica una cosa scontata, perché avere davvero attenzione all'altro, se ci pensiamo, significa fare una grossissima rinuncia, cioè rinunciare a essere attenti a noi stessi. Questa sembra una banalità, ma quando io faccio esercitare i professionisti sanitari all'ascolto attivo e gli chiedo cosa state pensando mentre questa paziente, magari la rappresentiamo un po' antipatica, un po' carichiamo un po' le caratteristiche negative, cosa stai pensando mentre questa persona ti parla? Che è odiosa, che è supponente, che mi sta facendo perdere tempo. Ecco, questo vuol dire che stai attento a te, non a quello che la paziente ti dice. Ecco, l'attenzione significa davvero togliere la focalizzazione su di sé e spostarla sull'altro per mettersi in sintonia.
Certo, e da qui, quindi dalla sintonia e dalle parole, passiamo a quelle che sono le parole di slow medicine, no? Quindi sì. Sobria, rispettosa, giusta.
È giusta.
Slow medicine, dici qualcosa di slow medicine.
Allora, slow medicine nasce da una scommessa, da un'utopia, esattamente come slow food. A me piace sempre ricordare che io ho partecipato alla fondazione di Slow Food insieme a Carlo Petrini e ad altri 4 o 5 pazzi, e l'idea era che bisognava riportare consapevolezza e di nuovo attenzione delle persone rispetto al cibo che mangiano. Questa era l'idea geniale di Carlo Petrini, era l'attenzione, la consapevolezza, non tanto andare nei ristoranti stellati e neanche tantomeno mangiare lentamente, che non c'entra assolutamente nulla. E allora slow medicine è la stessa cosa, cioè riportare consapevolezza nei percorsi di cura. Consapevolezza di chi? Consapevolezza dei professionisti, che devono imparare a ridurre l'automatismo dell'intervento. Certo, il nostro cervello fast ci porta a velocizzare, poi per carità c'è anche il sistema che ci spinge a velocizzare, i tempi del colloquio col paziente sono sempre ridotti e questa è una cosa contro cui dovremmo combattere. In questa velocità che ci pervade, rischia che il professionista usa quelle che si definiscono euristiche. Le euristiche sono degli acceleratori mentali. Faccio quello che ho sempre fatto. Con un paziente che si lamenta che ha male, ma non c'è motivo che abbia male, gli dico su, gli porto una camomilla, o non lo so. E l'attenzione a che cosa può significare una cosa chiesta da quel paziente lì, non da un altro, e ridurre appunto la tendenza a fare quello che ho sempre fatto. È una fatica bestiale, cioè passare da un atteggiamento diciamo spontaneo a un atteggiamento riflessivo è faticoso e può anche sembrare stressante. Io sono convinta che non lo è, perché una buona relazione fatta di attenzione all'altro, di ascolto, è, a me piace dire, nutriente. Cioè fa bene al paziente sicuramente, ma fa bene anche al professionista.
Ecco, a proposito di professionisti, perché un professionista dovrebbe in qualche modo aderire a questa filosofia? Cioè, i professionisti sono tanti, sono medici, sono operatori sanitari, sono, ma anche OSS, insomma, tutti possono essere slow, giusto?
Certo. Sì, allora io credo che un professionista si deve aspettare da slow medicine qualcosa che gli faciliti la conquista di questo atteggiamento slow, che quindi è fatta da una parte anche di miglioramento delle competenze tecniche, perché sicuramente se un medico non si aggiorna, se un infermiere non si aggiorna, difficilmente esce dall'abitudinario, perché la medicina, l'assenza della cura progredisce. Quello che sapevamo ieri rispetto al trattamento del dolore, tanto per restare sull'esempio che avevo fatto, non è la stessa cosa che sappiamo oggi, quindi assolutamente dovrebbe cercare in slow medicine occasioni di aggiornamento tecnico, scientifico, professionale. Ma, e questo è il mio specifico, perché io di questo mi occupo con la mia cooperativa, che è l'Istituto Change, e soprattutto dovrebbe trovare occasioni per formarsi a questa modalità di relazione che a me, io mi sento di definire slow, perché lo è il modo di intendere la comunicazione sanitaria per me, per come l'ho inventato questo metodo del counseling sistemico narrativo, era sobria, rispettosa e giusta prima che fondassimo slow medicine, lo è intrinsecamente. Allora, slow medicine dovrebbe proporre ai professionisti occasioni per sviluppare questa capacità, che non è, non può essere una capacità spontanea. E non basta, cioè adesso c'è molta enfasi sulla appropriatezza, ma non basta saperlo, che certe cose sono appropriate e certe cose no. Bisogna tradurlo nella relazione con quel paziente lì. Questo richiede competenze.
Certo, anche perché in un'altra occasione ti ho sentito dire che la prestazione è sempre utile nel caso specifico, quindi non ci sono prestazioni che vanno bene per tutti, va sempre valutato quel caso lì.
Certo, certo. E per valutarlo è molto interessante quello che dici, perché il principio è questo, c'è scritto anche nella definizione di IBM, c'è scritto che vanno rispettati i valori e le preferenze del paziente, ma da scriverlo a farlo succedere c'è un passaggio enorme, perché per farlo succedere il professionista deve possedere delle competenze che ancora non gli vengono insegnate. Io credo che le officine H, il polo formativo di Ivrea, sia una felice eccezione, perché queste competenze comunque fanno parte del tessuto culturale, ma è una rarità veramente impressionante. Io ho fatto lezione agli specializzanti in pediatria all'Università di Torino, non hanno mai sentito parlare di comunicazione col paziente.
Certo. E a proposito di officine H, recentemente siamo diventati punto slow, giusto?
Come polo slow, certo.
Polo slow. E questo per noi è molto importante, perché vuol dire abbracciare la filosofia in modo completo. Senti, solo più una parola, perché poi non so, fra un po' mi taglieranno, io starei qui a parlare con te per delle ore, ma non ho idea di quando mi taglieranno i cavi. Ascolta, vorrei solo un aspetto, invece l'aspetto del cittadino. Ancora, se riusciamo a avere ancora 2 minuti, posso avere ancora 2 minuti? Quanto tempo è? E perché volevo sapere perché, come un cittadino può richiedere a un medico di essere slow, a qualche, il cittadino utente ha qualche possibilità di pretendere da il suo medico un atteggiamento diverso?
Beh, assolutamente sì. Allora, noi vorremmo che i cittadini entrassero in slow medicine anche con un atteggiamento propositivo e anche un po' rivoluzionario, cioè va bene rompere anche un po' le scatole e pretendere, perché la vita mi ha insegnato che nessuno ti dà nulla se non rompi un pochino le scatole. Allora vorremmo dei cittadini più intraprendenti senza essere conflittuali. Io ho scritto un libro che è intitolato Ascolti Dottore, che ha proprio l'obiettivo di insegnare, mi viene da dire, al paziente a relazionarsi col medico in modo assertivo senza diventare conflittuale. Si possono fare domande al medico, purché non siano domande provocatorie. Si può dire al medico: non ho capito, mi aiuti a capire meglio. Si può dire al medico: dottore, io però questo trattamento che lei mi consiglia, io ho proprio paura di non avere il coraggio di farlo, di non sentirmela di farlo. Cioè, si può parlare di sé al medico. Certo, è un po' un test, perché se poi il medico dice: ma lei mi sta rompendo le scatole, allora possibilmente uno cambia anche medico.
Medico, stavo per dirlo io, ci possono cambiare, invece il medico non l'abbiamo sposato, giusto? Si può anche scegliere.
Per carità, ci sono dei casi, mi dicono: se io sto in un paese c'è un unico medico, ma certo, ci sono dei casi in cui la scelta non c'è. Io sono convinta che la comunicazione è potere, e saper usare bene la comunicazione anche con il professionista più chiuso, più arrogante. Io credo che saper usare bene la comunicazione migliora la relazione. E se i cittadini imparano un pochino di più a relazionarsi in questo modo, progrediamo tutti. Il libro si chiama Ascolti Dottore, si può comprare solo online, perché è una piccola casa editrice.
Silvana, chiudiamo con una parola. Tu ne hai dette 3, ne stai promuovendo 3 con Slow Medicine, ma se noi dovessimo provare a trovarne una sola che racchiuda, sobria, rispettosa e giusta, facciamo una sintesi.
Allora, a me viene da dire alleanza, cooperazione, perché la cura è buffa, è questa cosa, perché la cura è qualcosa che sta a cuore al paziente che vuole essere curato e al professionista che ha scelto di fare quel mestiere lì. Allora, è veramente paradossale che non cogliamo l'irrinunciabilità della collaborazione.
Grazie. Silvana, cosa ti devo dire? È sempre un piacere stare ad ascoltarti. E con me ti ringraziano Emilia e Barbara. E
grazie,
ti salutiamo.
Silvana.
Ciao.